cosa che ci piace fare. Se qualche volta ci fa stare male, se poi completa l'amore, secondo me ne dovremmo parlare. Sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, sessualmente parlando.
Benvenuti a Sessualmente Parlando, io sono Monica B, stasera con me è il dottor sessuologo Francesco Artegiani, c'è anche Nicola Palumbo. Parleremo di fantasie sessuali. Allora, quando si parla di sessualità, di sesso, di piacere e di orgasmo, è facile che possano venire alla mente appunto delle fantasie. Ma che cosa sono e a che cosa servono?
Allora, stasera entriamo dentro un meandro molto importante che riguarda più che altro la persona. Se nelle scorse puntate avevamo affrontato anche l'aspetto soprattutto relazionale, no? E quindi di confronto con l'altro, oggi entriamo dentro un'altra dimensione che potremmo definire il nostro immaginario erotico. Che cos'è una fantasia? Prima di tutto bisogna fare una grande distinzione tra il desiderio e la fantasia. Il desiderio, qualsiasi desiderio, anche non solamente quelli connotati sessualmente, quale caratteristica ha? Ha una caratteristica che ci permette in un qualche modo di poterlo, attraverso l'impegno, attraverso le nostre azioni, di poterlo mettere in pratica, quindi trasformarlo in realtà. La fantasia anche no. Quindi la fantasia non è che per forza di cose noi dobbiamo metterla in pratica. Esistono delle fantasie intanto che possono ovviamente rimanere dentro il nostro immaginario, e questa distinzione significativa tra desiderio e realtà si riassume proprio qua, cioè nella capacità del desiderio di poter diventare realtà e della fantasia no. Cioè noi possiamo fantasticare qualcosa ma non volerlo trasformare in realtà. Quindi questo diciamo caratterizza tutte le fantasie, e poi soprattutto rispetto al registro sessuale, erotico, e quindi siamo dentro l'immaginario.
E come nasce per esempio una fantasia sessuale?
Allora, come nascono le fantasie? Le fantasie nascono così, automaticamente. Poi che succede? Che ci sono delle cose che ci piacciono. E quindi le fantasie piano piano cominciano a costruirsi, e cominciano a costruirsi mano a mano che cresciamo, mano a mano che cominciamo a affacciarci a quello che è la sessualità, a quello che è il rapporto col nostro corpo, e nel momento in cui affrontiamo questi aspetti comprendiamo anche quello che ci piace, e quindi da lì nascono le fantasie, che possono poi caratterizzarsi, no? Possono essere relative per esempio a qualcosa che voglio fare in una dimensione che può essere quella attiva, cioè quando io mi occupo dell'altro, o piuttosto ricettiva, e quindi quando l'altro si occupa di me, quindi io divento soggetto della stimolazione, oggetto della stimolazione. Piuttosto possono come dire, coinvolgere anche aspetti riguardo i luoghi, riguardo a, come dire, situazioni che possono crearsi, e quindi poi mano a mano diciamo le nostre fantasie cominciano a crescere. Che succede? Che però un aspetto fondamentale è la libertà, cioè la libertà di vivere le proprie fantasie, perché non è così scontato. Per quale motivo? Perché quando noi parliamo di sessualità, noi parliamo, come dicevamo in passato, di un aspetto fondante l'essere umano, e ovviamente siccome è fondante, profondo, autentico, ha tutta una serie di condizionamenti, certo, sociali, culturali, morali, educativi, familiari e via discorrendo. Quindi diventa fondamentale proprio questo, darsi la libertà di entrare in contatto con le proprie fantasie e condividerle con la propria immaginazione, con noi stessi.
Perché infatti adesso sfatiamo un mito: in realtà le fantasie sessuali ce le hanno tutte le persone, ce le hanno tutti.
Certo, assolutamente, certo, fanno parte di noi.
E quindi appunto per questo ci sono fantasie sessuali propriamente maschili o fantasie sessuali propriamente femminili? Cioè, hai avuto nella tua, nel corso della tua esperienza diciamo dei dati empirici che ti dicono che alcune fantasie sono più ricorrenti negli uomini e alcune fantasie più ricorrenti nelle donne?
Sì, non solamente nella mia diretta esperienza, però noi possiamo tipizzare, cioè ci sono delle fantasie più comuni rispetto alle donne, ci sono delle fantasie più comuni rispetto agli uomini. Una su tutte,
un esempio,
la donna gli piace fantasticare ed essere presa con decisione, mentre l'uomo al contrario fantastica di prendere con decisione il proprio partner, che sia uomo o donna, quindi poi dipende dall'orientamento sessuale.
Confermi, Monica?
o piuttosto, ecco, ne avevo pensato un'altra e mi è sfuggita adesso. Quando
io ho letto che molte donne fantasticano sul fare sesso con uno sconosciuto.
Ok, sì, ecco, questo mi era venuto in mente, fare sesso con uno sconosciuto. Però ti dico questo, da delle ricerche viene visto che nel momento in cui si fantastica, soprattutto le donne, fantastica con uno sconosciuto, ok, quindi con una persona che non conoscono, ma che anche semplicemente in potenza come dire, è come se dovesse rispondere a un'idea di progettualità.
Ah,
cioè,
ok.
Un uomo
è uno sconosciuto, ma è un potenziale futuro marito.
No, non esageriamo. Non esageriamo.
Anche semplicemente un amante.
Quindi, okay. Ma questa è una fantasia comune sia nel mondo maschile che nel mondo femminile. Quindi dello sconosciuto, o piuttosto dell'incontro, o piuttosto l'aereo, piuttosto il treno, quindi dei luoghi, oltre che delle situazioni. Quindi un'altra che te ne butto là, ok, sono in spiaggia, sono là, una persona passa, c'è uno sguardo di gioco di sguardi
okay.
Un gioco di sguardi, e poi da lì nasce tutta la storia erotica.
Però effettivamente è una storia.
Sì, cioè, ma sono tutte storie le
purtroppo
nostre.
Purtroppo sono
qua
storie.
Qua devo invece un po' tirare le orecchie al troppo utilizzo del porno. Perché il porno uccide le nostre fantasie sessuali.
Facciamo tutte e tre il dito, quello lì che dice.
Non riesco a vedere il mio dito.
Il porno purtroppo uccide le nostre fantasie sessuali, ma per quale motivo? Perché nel momento in cui noi abbiamo un supporto video,
certo,
noi non immaginiamo più niente. Cioè, sul porno fondamentalmente non c'è niente da immaginare, è tutto lì. E quindi questo.
E certe volte hanno una sceneggiatura talmente proprio basica che addio.
Beh, infatti, il porno spesso, soprattutto il vecchio porno, parla di sesso, dell'atto sessuale, mentre tutto l'aspetto invece della sessualità è molto, ma molto poco sviluppato. Adesso vediamo, come dicevamo, su tutte le regie femminili quell'aspetto,
no,
tra virgolette, più
intimo del sesso.
Ecco, bravissima, il termine giusto è proprio intimo. E quindi, ecco, da questo punto di vista, masturbatevi, ma masturbatevi soprattutto andando a prendere, a cercare, a trovare le vostre fantasie sessuali, non solo porno.
Comunque poi io, facendo una ricerca oggi pomeriggio, ho visto che per esempio una fantasia molto diffusa è quella di fare lo striptease di fronte a più persone, cioè mettersi al centro dell'attenzione e ammaliare, questa è una sia femminile che maschile,
Sì, io non ho mai fatto uno striptease.
Però non lo so, è una fantasia.
Questo dipende da quello che dicevamo prima, no? Da quello che ci piace. Oppure altre persone immagino di essere spiate, quindi viste, mentre. Questo poi dipende, per esempio, alcune persone potrebbe mettere molto in difficoltà,
certo.
Altre persone, per esempio, potrebbe eccitarle ancora di più.
Guarda, salto direttamente a una domanda che avrei voluto farti più tardi, e cioè che esistono per esempio alcune fantasie che possono mettere un pochino in allarme, cioè, te la spiego meglio perché forse mi sono spiegata male, ma ci sono delle fantasie che possono invece sfociare, cioè oppure possono essere un'immagine di un problema, fra virgolette...
È quello che dicevamo prima, cioè la fantasia non è che deve trasformarsi in realtà. Quindi nel momento in cui rimane all'interno del nostro registro non c'è nessun tipo di problema, a meno che poi ci siano tutta una serie di aspetti di carattere patologico, quindi parafiliaco, però, quindi che ne so, pedofilico anche, no? Però che succede? Che normalmente la fantasia sessuale di carattere pedofilo non lo fa la persona normale, lo fa la persona che ovviamente soffre di questo disturbo.
Certo.
Quindi è comunque tutto correlato. Una persona che non ha un interesse del genere, diciamo, tendenzialmente è molto difficile, o comunque nel momento in cui rimane nel regno della fantasia e non si trasforma in realtà, lì è tutto lecito, nel rispetto anche di tutto quello che è la nostra, i nostri valori in
certo.
generale.
Tornando un attimino al discorso di prima, quindi tralasciando quello che è effettivamente la fantasia propriamente, cioè quello che l'esempio di fantasia sessuale maschile e femminile, vorrei capire se ci sono delle funzioni che questa fantasia, che queste fantasie sessuali poi hanno all'interno di una relazione. Ad esempio, per esempio, potrebbe essere che incrementando o comunque sviluppando questo senso, questa creatività, questa immaginazione, tu porti all'interno della relazione, qualora ne avessi una verve diversa.
Allora,
un po' di brio.
Sì, ma questo però dipende, perché se no si rischia di cadere nel tranello che della trasparenza a tutti i costi. Cioè io sto con una persona e quindi l'altra deve sapere tutto di me, perché se no, tra virgolette, non è vero amore, non è una relazione diciamo speciale. No, questo assolutamente no. Cioè, quindi tutti noi abbiamo diritto ai nostri segreti in generale, e soprattutto al fatto di avere la libertà di tenere anche per noi le nostre fantasie
certo.
sessuali e non sentirci in obbligo di condividerle con l'altro. Poi, qualora nascesse anche un gioco rispetto alla condivisione delle fantasie sessuali, perché no? Poi esistono diverse fantasie sessuali. Prima parlavamo di quella, come dire, di carattere masturbatorio, quindi che ci caratterizza da un punto di vista dell'autostimolazione. Poi possono esserci altri tipi di fantasie che noi utilizziamo all'interno del rapporto sessuale, e anche in quel caso di sentirci liberi. Cioè, con la mente noi possiamo andare dove vogliamo, senza avere il timore nel momento in cui sto facendo l'amore, sto vivendo la mia sessualità, nel momento in cui penso a una fantasia sessuale, di avere la paura di tradire, per esempio, l'altro. Cioè, come se quello che ho davanti, quello che sto vivendo, non mi bastasse, e quindi aggancio là, e quindi mi giudico.
Scatta il senso di colpa.
E quindi mi giudico. In alcuni casi scatta il senso di colpa, in altri casi andiamo anche un po' più in difficoltà. Però, ecco, non è assolutamente un tradimento, ci mancherebbe altro. Le nostre fantasie sessuali, accogliamole.
Nicola, tu che ne pensi? Ti vedo molto serio.
No, era molto interessante, perché effettivamente non... Allora, questa cosa qui della masturbazione ne abbiamo anche parlato più volte, nel senso che forse effettivamente il porno uccide un pochino la fantasia, probabilmente anche delle implicazioni negative sulle prestazioni.
Bravo, no? Cioè aggancia proprio a tutto l'aspetto che è quello della performance, quindi del dover soddisfare a tutti i costi l'altro, e quindi sentirsi in dovere di doversi mettere nella condizione di essere all'altezza, di dimostrare la propria adeguatezza, e quindi noi ci sganciamo da quello che è il piacere e cadiamo nel tranello, poi che, diciamo, aumenta molto 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 il rischio e la probabilità che qualche cosa
non vada
nella direzione giusta.
Attenzione, se ci stai ascoltando Antonio Di Caprio, che è il nostro classico, diciamo, la nostra cavia
è
da
l'uomo
domanda.
Alle domande, Antonio.
L'uomo delle domande.
No, comunque la cosa interessante è che soprattutto, cioè, con l'evolversi, ma questo l'avevamo detto pure qualche puntata fa, che con l'evolversi proprio della pornografia, seppure verificato un cambiamento anche secondo me, delle fantasie sessuali più comuni, cioè sviluppandosi un filone pornografico molto
femminile,
molto hardcore, direi, no?
Okay.
Per alcuni versi, e supportato poi da film, vedi 50 sfumature di grigio.
Devo vederlo.
No, vedi, nel senso, vedi, prendi esempio da...
Sì.
Hanno preso piede delle fantasie sessuali che si riferiscono ad un mondo un pochino più estremo, che si può chiamare così.
Ma sì, ma non solo poi il porno, no? Allora, intanto rispondo alla tua domanda.
Sì.
Sì, assolutamente sì, no?
Perché cambiano
con la società. Infatti ti dicevo, anche un altro aspetto, un'altra fantasia sessuale che 30 anni fa non esisteva, perché non esisteva il fenomeno, era il fenomeno del dating online.
Ah,
quindi
okay.
Per esempio ma la sessualità cambia, cioè prima non si pensava per esempio di poter fare sesso tramite un dispositivo, e quindi questo può assolutamente entrare a far parte di quello che è tutto l'immaginario erotico. Perché? Perché la sessualità è mutevole, è mutevole come la società, è muta insieme alla società, e la sessualità influenza la società e la società influenza la sessualità, e quindi anche tutta l'idea molto più aperta ad una sessualità molto più libera ci mette nella condizione di rinnovare, tra virgolette, quelle che possono essere le nostre fantasie sessuali.
Ma certo. Sarebbe bello fare, non so se esistono degli studi che prendono in considerazione appunto questo evolvere, cioè storicamente, per esempio all'inizio del secolo scorso, del 1900, quali erano le fantasie sessuali più ricorrenti? Cioè potrebbe essere...
Mi sa che stiamo lì.
Potremmo per esempio spostarci su quest'altro, no? Noi sappiamo, adesso non possiamo sapere perché la sessuologia è una disciplina molto giovane. Voi considerate che la sessuologia nasce a fine anni 60, ok? Quindi
è
giovanissima come disciplina. Quello che possiamo pensare, immaginare, dedurre, qual è che sicuramente noi abbiamo abbiamo visto e abbiamo assistito a delle mutazioni del concetto di bellezza. Quindi sicuramente noi possiamo pensare che negli anni 50, nel dopoguerra, nel momento in cui una persona magari si lasciava andare alle proprie fantasie sessuali, la persona che immaginava non aveva magari le caratteristiche di quella che invece oggi in maniera odierna potrebbe essere. Quindi sicuramente noi vedevamo, no, che nel dopoguerra c'era la pin-up, che era molto più in carne rispetto ai modelli di bellezza e di sensualità invece che esistono adesso, e che ci propina per esempio una su tutti, no, la moda, la Fashion Week. Noi vediamo la Fashion Week, sono persone tutte molto magre, le donne qua filiformi, poche curve, mentre i maschi invece abbiamo un maschio molto più curato, cioè il concetto di bellezza anche del maschio curato, cioè fino a 30 anni fa una persona che magari si faceva
si tirava
le sopracciglia,
tutti questi capelli, basta questi.
O piuttosto anche le cerette, no? Tra l'altro leggevo
le cerette degli uomini,
che poi paradossalmente che succede? Che il pelo era invece un aspetto in passato di virilità.
Certo.
E quindi, ecco, e leggevo che gli uomini hanno superato, rispetto ai soldi, agli investimenti sulla cura del proprio corpo, la cura della bellezza, le donne.
Ma
io sono pro.
La colpa è di Monica e di quelle come Monica che vogliono l'uomo senza pelle e tutto.
No, ma proprio per niente.
Sì, prego.
Ma magari si tornerà a un punto in cui l'uomo si depila e fa la ceretta e la donna no.
Ma guarda che ci siamo un po', ci siamo.
E questo sarebbe veramente il paradiso.
Anche questi, poi che succede? Adesso voi mi parlavate, mi venivano in mente delle fantasie sessuali.
Sì,
no?
Sì, dille.
Come per esempio in alcuni casi la donna pelosa, oppure ci abbiamo un altro...
No.
Un'altra zona del corpo che spesso oggetto di grande eccitazione sessuale, che sono i piedi.
Ah beh, sui piedi potremmo fare una puntata a parte proprio.
Sì, ma i piedi e anche le mani. Vabbè, però il feticismo dei piedi ovviamente è un aspetto che riporta. E poi, ecco, un'altra cosa che avevo detto rispetto alle fantasie sessuali: possono essere anche delle stimolazioni. Se noi chiudiamo gli occhi, noi sappiamo che magari c'è qualche stimolazione che ci piace di più, c'è qualche stimolazione che ci piace meno, e quindi questo può essere anche d'aiuto nel momento in cui magari noi ci sono qualche difficoltà nel raggiungimento dell'orgasmo. E questo soprattutto le donne, io lo dico: chiudete gli occhi, lasciatevi andare le vostre fantasie, ascoltate il vostro corpo.
Immaginatevi con un altro.
Ma sì, immaginatevi come volete.
Anche più di uno, se volete.
Questo, immaginatevi, cioè non censuratevi, perché la fantasia non è la realtà. Cioè, nel momento in cui io ho una fantasia, non significa che quella fantasia io la voglio mettere in pratica.
È giusto,
ok.
Infatti.
Quindi questo è un aspetto importante che cambia le carte in tavola. Io mi rendo conto che magari come messaggio è forte, no? Però è vero. E soprattutto mi riferivo alle donne, perché c'è una strada verso l'orgasmo che è molto, ma molto più lunga.
Più lunga.
Diciamo più complessa, differente da quello dell'uomo, no? Cioè, mentre l'uomo, per esempio, fa il lavoro di controllare, fermarsi, rallentarsi, perché sennò tanti uomini che cosa pensano? Che mentre si fa l'amore così per 20 minuti. Non è possibile. Non è possibile. Fermatevi, rallentate, ascoltate il vostro corpo. Quindi l'uomo tende ad abbassare la propria eccitazione, mentre la donna, al contrario,
ha bisogno di
fomentarla. Quindi, se noi dovessimo tradurlo in un grafico, il percorso orgasmico maschile sale così, e poi ci si ferma, scendono le sensazioni, mentre il percorso orgasmico femminile va a scalini.
Sì.
Sì. E quindi sì, questo è un aspetto sì, importante, soprattutto sulla conoscenza del proprio corpo, diciamo, sia che riguardi l'uomo sia che riguardi
ma queste
donna.
Cose sono molto importanti, perché noi donne purtroppo siamo un pochino vittime, fra virgolette, di una poca conoscenza del nostro corpo, perché per anni il porno si è rivolto tanto, tanto di più agli uomini, quindi effettivamente non abbiamo avuto un'educazione sessuale al piacere. Cioè, abbiamo avuto un'educazione sessuale che ci portava a dire: ok, così puoi concepire, così invece puoi non concepire. Ma per il resto non abbiamo mai avuto un'educazione che ci dicesse: ok, così puoi provare piacere e così invece no. Quindi è importante che le donne ascoltino il proprio corpo, ed è importante che gli si diano messaggi simili, perché...
Sì, d'apertura, ma non solo, col proprio corpo e soprattutto, come parlavamo oggi, anche con la propria mente.
Esatto.
Anche rispetto a tutti i contenuti immaginativi. Poi, sapete, come dicevamo, ogni esperienza di piacere passa dall'ascolto delle proprie sensazioni, e ognuno di noi ha un canale sensoriale preferito. Chi preferisce l'uditivo, e quindi l'ascolto, no? Noi sentiamo che quando sale l'eccitazione, cosa succede? Che il respiro diventa più corto, diventa più frequente, e questo può essere molto eccitante. Alcune persone invece utilizzano il registro visivo e quindi guardano il vedere, altre persone l'aspetto tattile, quindi sentire le sensazioni che io provo nel momento in cui vengo toccato e nel momento in cui tocco, perché sono due situazioni e due sensazioni completamente differenti, no? Cioè, mm-hmm, quando io guido e quando io vengo guidato. Quindi, ecco, una delle cose comunque più complesse qual è? È quella di abbandonarsi, cioè l'abbandono, abbassare il controllo e favorire l'abbandono, abbassare il controllo e favorire l'abbandono. Questa è la strada maestra verso il piacere, verso la conoscenza del proprio corpo e verso un ascolto non giudicante del proprio corpo.
È veramente molto interessante. Tanto più che, se vogliamo tornare poi al focus di questa puntata, che sono le fantasie sessuali, anche proprio da questo punto di vista è importante non giudicarsi poi. tornando poi certo, a quello che certo. dicevamo all'inizio, no? Tanto spesso succede che abbiamo delle fantasie. Leggevo per esempio che molti uomini hanno fantasie sull'avere rapporti anali.
Sì, ma e... anche con la coppia lesbo.
Esatto.
Un altro...
Quella magari però è un pochino più... diciamo più
comune,
più accettata. Comune accettata come tipologia di fantasia, no? Quindi se io uomo fantastico sull'avere un rapporto sessuale con due donne è già più della media.
Però al contrario no.
Al contrario no.
Una donna con due uomini è meno accettabile.
Al contrario no, certo.
Questo.
È meno accettabile che veramente molto...
Come che è sbagliato,
terra,
no?
Sì, è cioè, sbagliatissimo.
E questo, ma...
No, però dicevo che sì. secondo me è importante far passare anche questo messaggio, cioè che se uno ha delle fantasie, poi non è detto che quelle fantasie siano del tutto desideri, no? E quindi se
certo.
un uomo, pensando di... pensando, insomma, ad un rapporto anale, fosse anale subito o fatto... Okay. Non so come si dice, attivo o passivo.
Mm-hmm.
Beh, okay. non è detta che siano fantasie che la persona che le fa si debba giudicare, per cui si debba giudicare.
Sì, no, certo, assolutamente.
Cioè, non è che
quello
se
che
un
dicevamo
uomo sogna
prima.
Un rapporto anale passivo c'entra con la sua poi desiderio,
orientamento
sessuale.
Certo,
questo
certo.
dicevo.
Anche perché poi abbiamo visto che l'orientamento sessuale adesso è molto fluido, no?
Esatto,
quindi
meno male.
Questo è un aspetto centrale. Però ecco, poi vedete, finiamo da dove siamo partiti, cioè la differenza tra desiderio e fantasia. Cioè il desiderio io posso mettermi nella condizione di trasformarlo in realtà attraverso, come diciamo prima, delle azioni, delle... mentre la fantasia
rimane una fantasia.
Questa è una differenza fondamentale, fondamentale, e per quello sospendere il giudizio.
Certo.
Perché sospendendo il giudizio che ci diamo la libertà anche di conoscerci.
E soprattutto sospendendo il giudizio non incappiamo nella problematica del senso di colpa, non incappiamo nel problema del sentirci meno nei confronti, per esempio, della persona che ci sta di fianco.
Non è così semplice, noi sappiamo che è una delle cose più complesse sospendere il giudizio.
Certo.
Quindi diciamo, non sentiamoci in colpa se non riusciamo a sospendere il giudizio.
È tutto in un loop.
È tutto un loop di sentirsi in colpa oppure no. Comunque, no, davvero, io credo che è veramente, cioè questa è stata una delle puntate più interessanti che abbiamo fatto finora.
Ma c'è una domanda, ma
prego.
E se uno non c'ha fantasie?
Ah, noi potremmo dire un'altra cosa, che non si dà la libertà di entrare in contatto con le proprie fantasie.
Cioè?
Cioè, che le fantasie sessuali fanno parte di noi.
Quindi se uno non ce l'ha è molto strana.
Non è che uno non ce l'ha, è più facile che uno non si dà la libertà
di farlo,
di comprendere, riconoscere, ammettere a se stesso quelle che sono le sue fantasie sessuali.
Ok.
Perché Nicola sta pensando se mi sono bruciato col porno.
Beh, il porno non aiuta.
No, non stavo parlando di me in questo.
Lo so.
No, sto ragionando, esiste il caso
porno
in cui
non
uno
aiuta.
Non c'ha fantasie.
Meno porno, più mente. È una bellissima...
Mente-corpo, così, mente-corpo. Per fare un bello spot. Che ci può stare.
Però ecco questo, diciamo, se avete intenzione di lavorare sulla vostra sessualità e sul concetto di piacere, meno porno, più fantasia.
E io direi che questa è una bellissima conclusione.
Andiamo tutti a fantasticare questa sera.
Andiamo tutti a casa, tutti subito. Adesso poi domani non si lavora, quindi si dorme fino a tardi.
Quindi fantasia go go.
Fate le ore piccole.
Fantasia a manetta questa sera.
Noi torniamo fra due settimane, perché il primo maggio, il prossimo martedì è il primo maggio, quindi non ci saremo, non saremo in diretta. Torniamo quindi il 30... No.
L'8.
Torniamo
l'8. L'8 maggio.
8 maggio.
8 maggio.
L'8
la
maggio
festa della donna.
Con sessualmente parlando. Con sessualmente parlando vi faremo sapere quanto prima di che cosa parleremo, così almeno attiviamo un servizio quantomeno di domande, magari
sì.
Vediamo se possiamo rispondere alle vostre domande. Grazie mille per averci seguito, noi torniamo appunto martedì prossimo, l'8 maggio, sempre qui, dalle 21.30 alle 22 in diretta su Radiofonica, dall'officina.
Ciao,
buone fantasie.
Ciao.